Buongiorno a tutti, incominciamo anche perché siamo a 336 partecipanti, ho avuto una notevole mole di richieste di avere la registrazione, quindi era necessario aspettare. Prima di tutto mi scuso, Eleonora Vanni non riuscirà a fare i saluti in quanto purtroppo è indisposta, non sta bene, ha provato fino all'ultimo, ma ha detto che se riesce a collegarsi si collegherà direttamente e sentirà solo, ma non parteciperà. Quindi benvenuti a tutti. Oggi abbiamo pensato di fare questo intervento, questo seminario su un tema particolarmente caldo e direi che la presenza, i numeri parlano da sé e quindi l'interesse delle nostre cooperative su questo tema è altissimo. Come tutti sapete, perché siete d'altronde, siete qui, abbiamo rinnovato il contratto, siamo nella fase più calda, ossia quella di andare a cominciare le relazioni con tutti i nostri interlocutori e committenti per il riconoscimento delle tariffe e dei costi nuovi derivanti dal nuovo contratto. Non sono ancora state pubblicate le tabelle, in quanto il Ministero, le abbiamo presentate al Ministero contestualmente con la firma lo scioglimento della riserva, quindi sono state presentate il 6 di marzo, il giorno dopo la chiusura formale del contratto. Stiamo martellando il Ministero tutti i giorni per chiedere notizie della pubblicazione ufficiale delle tabelle in Gazzetta, ci dicono che sono attualmente in fase di analisi dello schema che noi abbiamo preparato. L'abbiamo preparato sulla scorta di quello che era lo schema precedente, quindi non pensiamo che dovranno esserci problemi, però intanto in questo momento, e poi questo sarà uno degli argomenti, il fatto che le tabelle non siano ancora state pubblicate su carta ministeriale, passatemi il termine, poco tecnico, ci crea non pochi problemi. Allora, noi abbiamo iniziato a ragionare rispetto a come poter aiutare le cooperative in questa fase. Abbiamo attivato un gruppo di lavoro coordinato con Mauro Iengo, che è l'ex responsabile legislativo di LegaCoop, attualmente presidente di LegaCoop Lazio, con Marco Mingrone, presidente, attuale responsabile dell'ufficio legislativo, con alcuni cooperatori, uffici legislativi di alcune cooperative, quindi con Angelo del consorzio Parsifal. Poi abbiamo coinvolto anche Daniele Branca, che è responsabile legislativo di LegaCoop Servizi, e abbiamo incominciato a ragionare su quello che potevano essere le varie casistiche che si potevano porre di fronte a noi per quanto riguarda l'apertura delle trattative con i nostri committenti. A questo punto abbiamo pensato anche che fosse opportuno chiedere ad alcuni amici, consulenti, esperti, tre avvocati amministrativisti con cui abbiamo una consuetudine di lavoro insieme e che da parecchio lavorano con noi e sono più che consulenti, anche amici, di darci una mano in questa riflessione. Di qui l'incontro di oggi. Come sapete, le casistiche sono differenti perché ci possiamo trovare di fronte a contratti messi a bando e affidati ancora col vecchio codice appalti, contratti affidati con il nuovo codice appalti, ma prima della firma del contratto, contratti affidati con il nuovo codice appalti, ma dopo la firma del contratto, contratti che vengono benditi adesso e per i quali a volte non vengono riconosciute le basi d'asta, nonostante che le tabelle sì non sono state pubblicate, ma il contratto è stato depositato a CNEL, quindi il contratto esiste, anche su questo non si può far finta che non ci sia. Quindi abbiamo provato a condurre un ragionamento con l'aiuto dei nostri esperti su queste tematiche. Il primo intervento l'abbiamo chiesto all'avvocato Forneris, Chiara, di Torino, chiedendogli di aiutarci su un elemento particolare. Come si determina il prezzo? Quali sono i vincoli rispetto alla determinazione del prezzo da parte delle stazioni appaltanti? Come questa modalità di determinazione ci può aiutare anche nell'andare a incentivare le pubbliche amministrazioni a agire dei bandi corretti e quindi che possono rispettare a tutti gli effetti quella che è la nuova fase di costi generata dal rinnovo del contratto. Io quindi a questo punto darei la parola a Chiara e inizierei col primo intervento. A te, Chiara, prego.
Grazie Diego. Come anticipato, appunto, mi sentite bene? Sì. Il mio intervento riguarda proprio il costo della manodopera e la finalità sarebbe quella di darvi alcune, diciamo, indicazioni molto pratiche operative su delle problematiche che potete trovarvi ad affrontare all'interno delle gare pubbliche, soprattutto in questo momento di limbo, come diceva Diego, tra il deposito del nuovo contratto che prevede degli aumenti retributivi all'adozione delle nuove tabelle ministeriali. Un primo tema anticipato è proprio quello dell'individuazione della base d'asta, perché, come sapete, perché era così anche col vecchio codice, le stazioni appaltanti, quando indicano una gara d'appalto, sono tenute a individuare il costo della manodopera. La norma oggi di riferimento è l'articolo 41,14 del nuovo codice, che ci dice esattamente quello che diceva il vecchio codice, cioè stazione appaltante individua il costo della manodopera considerando le tabelle ministeriali che diciamo, acquisiscono il contenuto della contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa per il settore e per la zona. Quindi cosa ci dice il codice? Stazione appaltante guarda le tabelle ministeriali. Questo però comporta un problema, perché come dicevamo, ad oggi ci sono stati gli aumenti contrattuali, non ci sono ancora le tabelle. Io nel mio piccolo mi sono proprio trovata a affrontare con una cooperativa, una vostra collega piemontese, una problematica di una gara bandita dopo il marzo 2024 con la base d'asta in cui si faceva ancora riferimento alle tabelle ministeriali previgenti. Allora, che soluzioni abbiamo? Sotto questo profilo ci viene in aiuto una parte di giurisprudenza, in particolare due sentenze, una del TAR Lazio e l'altra del Consiglio di Stato, che tra poco vi citerò, che sono relative alla stessa fattispecie, quindi sono una di primo grado e l'altra il giudizio d'appello. Ed era proprio un caso in cui avevano presentato ricorso una cordata di cooperative sociali, impugnando una gara indetta da Roma Capitale per un servizio di educativa scolastica, in cui veniva contestato a Roma Capitale che la base d'asta fosse stata individuata utilizzando le tabelle ministeriali del 2013, ancorché nel maggio 2019 fossero entrati in vigore gli aumenti contrattuali del nuovo contratto cooperative sociali. Come si difendeva Roma Capitale? Alzava le mani e diceva: io ho guardato le tabelle ministeriali, le uniche che ci sono quelle del 2013. Bene, con queste due sentenze, che sono, poi io lascerò a Diego, ho evitato le slide perché dobbiamo fare un intervento abbastanza veloce, però lascerò a Diego tutti i riferimenti giurisprudenziali in modo tale che adesso non dobbiate segnarvi tutti i numeri. Comunque, una è del TAR Lazio del 2020, la 3948, confermata dal Consiglio di Stato nel 2022. Cosa dicono i giudici amministrativi? Accolgono il ricorso delle cooperative sociali dicendo: è vero che la stazione appaltante ha una sua discrezionalità nell'individuare la base d'asta e può anche derogare le tabelle ministeriali, però lo scostamento deve essere minimo e comunque deve essere ragionevole. E allora cosa dice il TAR Lazio e il Consiglio di Stato? Non è ragionevole la decisione di Roma Capitale di non considerare gli aumenti contrattuali perché non valorizza il trattamento economico dei lavoratori e inibisce la competizione degli operatori economici che possono partecipare alla gara. Quindi queste due sentenze sono, scusate, leggo il commento, il Consiglio di Stato è la 383 del 2022, però appunto lascerò poi un foglio con tutti i numeri, quindi non vi preoccupate. Queste
Vedremo
sentenze,
mandarlo subito,
ok, queste sentenze
immediatamente.
sono particolarmente importanti perché individuano una causa di illegittimità secca del bando di gara, cioè dicono è illegittimo perché la stazione appaltante non ha considerato gli aumenti contrattuali adottati con il rinnovo del contratto collettivo e si discosta quindi da un'altra giurisprudenza che però è bene conoscere, che è molto più restrittiva sul tema. Vi cito un TAR Lombardia, che comunque è un TAR col TAR Lazio tra i più considerati a livello nazionale, una sentenza del 2021, la 1546, che dice che si può annullare una base, un bando per incongruità della base d'asta solo se si dimostra che quella base d'asta non è sufficiente a garantire i minimi retributivi dei lavoratori previsti dalla contrattazione collettiva. Vedete allora che la prova richiesta al ricorrente è molto diversa. Da una parte, se seguo il tarlato di Stato, mi è sufficiente dimostrare che nel disciplinare di gara, quindi già solo vedendo l'articolo, diciamo, dedicato all'importo base d'asta, la stazione appaltante ha applicato le tabelle ministeriali ormai superate. Questa è la prova che mi richiede questa giurisprudenza più, diciamo, benevola. Se invece vado a vedere l'orientamento più restrittivo, io devo dare una prova del fatto che la base d'asta nel suo complesso, quindi non solo il costo della manodopera, è vero che noi spesso ci troviamo ad affrontare gare ad alta intensità di manodopera, ma sappiamo che la base d'asta non è tutto costo del personale. Quindi io dovrei dimostrare, secondo il TAR Milano, che l'intera base d'asta non è sufficiente a garantire non il costo del lavoro delle tabelle ministeriali, ma i minimi retributivi, che sono una cosa molto diversa. Lo sappiamo, nelle tabelle ministeriali viene indicato il costo del lavoro che è composto dalla retribuzione base più tutta un'altra serie di costi a carico del datore di lavoro che di solito quotano un 40% in più rispetto alla retribuzione base. Quello che mi chiede il TAR Lombardia è dimostra che l'intera base d'asta non è sufficiente per i minimi retributivi. Capite che è una prova che è molto più complessa rispetto al primo orientamento. Quindi, dato questi orientamenti, cosa possiamo fare in questa fase storica se ci troviamo davanti a una gara in cui la stazione appaltante non ha considerato gli aumenti contrattuali? Beh, la prima cosa è fare un'istanza di annullamento in autotutela, un'istanza di rettifica alla stazione appaltante, richiamando queste due sentenze del TAR Lazio del Consiglio di Stato, che comunque sono autorità giudiziarie molto considerate. Se poi può essere utile con Diego, possiamo anche ragionare sul fatto di fare una sorta di bozza di questa istanza, già con i riferimenti della giurisprudenza, in modo tale che voi abbiate nella vostra cassetta degli strumenti anche un prodotto pronto per essere eventualmente presentato, in cui chiedete alla stazione appaltante di rettificare l'importo a base d'asta andando a considerare nel costo della manodopera anche l'aumento contrattuale. Questo strumento ovviamente non è uno strumento efficace al 100%, perché intanto è dovete trovare una stazione appaltante molto illuminata che intenda riconoscere di aver fatto un errore, che già a livello umano è sempre un problema, soprattutto per poi una pubblica amministrazione. E poi comporta anche uno sforzo per la stazione appaltante, perché questo vuol dire intanto trovare dei soldi in più, probabilmente per un budget che era già fissato. Secondo, comporta una ripubblicazione dei documenti di gara con un nuovo termine di presentazione delle offerte, perché ovviamente se vado a modificare un elemento essenziale come l'importo a base d'asta, devo ripubblicare. È vero che oggi la ripubblicazione è meno gravosa perché, lo saprete, dal 1 gennaio 2024 i mezzi di pubblicazione sono cambiati, rimane la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea per gli appalti sopra soglia, ma le stazioni appaltanti devono solo più pubblicare sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici tenuta dall'ANAC e sul sito istituzionale del loro ente. Mentre prima sappiamo che c'era, scusate, non mi libero da questa influenza. Sappiamo che c'era la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e i mezzi stampa che tiravano giù, sinceramente, dei preventivi per le pubblicazioni anche abbastanza salati. Quindi si creava questo ulteriore problema della stazione appaltante che ripubblicando doveva magari tirar fuori anche 10-12 mila euro di costi di ripubblicazione. Oggi questo scoglio non c'è più, perché ovviamente essendo strumenti telematici hanno dei costi decisamente inferiori. Però rimane il problema che la stazione appaltante deve digerire il fatto di aver fatto un errore. Cosa succede se non vi accolgono l'istanza di annullamento in autotutela? O presentate ricorso al TAR competente e sotto questo profilo vi ricordatevi il termine di 30 giorni e oggi decorre dalla pubblicazione sulla banca dati ANAC. Quindi fino al 31 dicembre decorreva dalla pubblicazione sulla GURI. Oggi fa fede la data di pubblicazione sul sito dell'ANAC. Però mi rendo anche conto che prendersi, diciamo, l'onere di fare un ricorso, se non è la gara della vita, perché a volte abbiamo anche delle gare che sono gare della vita, ma se non è una gara che a livello economico è così importante, giustamente un operatore economico fare un ricorso prima ancora di aver partecipato ci pensa 10 volte, questo è ragionevole. E allora cosa succede? Io posso partecipare a quella gara, ovviamente, ma dovrò andare a considerare nel costo della manodopera gli aumenti contrattuali, anche se la stazione appaltante non li ha considerati. Su questo la giurisprudenza è ferrea e questo fa già storcere il naso perché se, quando deve decidere se una base d'asta è congrua o meno, ci va coi piedi di piombo e allora abbiamo degli orientamenti anche ondivaghi. Se invece deve mazzulare, scusate il termine giuridico, l'operatore economico di turno che ha fatto l'offerta ci va giù durissimo e dice no, l'operatore economico deve considerare gli aumenti contrattuali. Sotto questo profilo vi cito un Consiglio di Stato del 2024, la sentenza è la 453, che era proprio in un'ipotesi in cui la stazione appaltante aveva individuato il costo del lavoro non aggiornato e dice invece il Consiglio di Stato che l'offerta presentata dall'operatore economico era incongrua perché non aveva considerato gli aumenti contrattuali. Nello stesso senso anche un TAR Lombardia 1402 del 2023. Questa è una causa che conosco anche, diciamo, in fatto perché l'ho seguita direttamente e quindi vi posso dire com'era effettivamente. In quel caso si trattava dell'applicazione del contratto collettivo multiservizi, perché era un grosso appalto di pulizia indetto da aria. E c'era stato il rinnovo contrattuale a giugno del 2021, la gara era stata indetta a luglio 2021, quindi successivamente, la stazione appaltante non ha considerato gli aumenti contrattuali, noi vabbè, abbiamo fatto ricorso perché eravamo i secondi classificati e effettivamente il TAR l'ha accolto dicendo che il primo classificato aveva omesso di considerare gli aumenti contrattuali considerando che il periodo di esecuzione ricadeva nel periodo in cui già erano partiti, diciamo, gli scatti retributivi di aumento. Quindi, cosa dice la giurisprudenza? Il concorrente deve considerare il costo reale della manodopera, visto che poi i lavoratori che sono impiegati, quegli aumenti contrattuali li dovrò riconoscere, la stazione appaltante deve considerare che il vostro costo della manodopera sia congruo rispetto a quegli aumenti. Questo lo dovete sapere perché, ovviamente, prima ipotesi è che vinciate una gara e ci sia una verifica di anomalia perché l'intera offerta non è congrua. Ma voi lo sapete che il costo della manodopera viene verificato anche quando non c'è un'incongruità totale dell'offerta. Sotto questo profilo, scusate, vi segnalo che il vecchio codice, il 95,10, era molto chiaro sotto questo profilo. Diceva la stazione appaltante verifica il costo della manodopera in ogni ipotesi, anche nel caso in cui non ci sia un problema di incongruità totale dell'offerta. Il nuovo codice non ripete più questa dicitura così espressa, così esplicita nell'individuare l'obbligo di verifica del costo della manodopera. Però vi segnalo che c'è già un parere del MIT, il 2154 del luglio 2023, che dice che ogni volta che l'operatore economico indica un costo della manodopera che è diverso da quello che era stato individuato dalla stazione appaltante, l'ente pubblico deve andare a verificare le giustificazioni a quel costo della manodopera, diciamo, derogato. Sotto questo profilo c'è anche un TAR Campania del 2023, che tanto vi segnalerò, che dice che anche col nuovo codice c'è questo obbligo di andare a verificare il costo della manodopera anche in assenza di verifica di anomalia totale dell'offerta. Perché questo? E questo lo spiega anche, cioè si capisce anche dal parere del MIT, perché come vedremo tra qualche minuto, il nuovo codice nasceva con l'idea di prevedere un costo della manodopera quasi fisso. Andremo a vedere che si è posto il tema di lo ribassiamo o non lo ribassiamo. È ovvio che nel momento in cui ho un costo della manodopera che è pressoché fisso, ogni volta che vado a derogarvi, io, concorrente, per fare un ribasso più aggressivo, la stazione appaltante lo deve andare a verificare. Quindi queste considerazioni che abbiamo fatto sul fatto che voi dobbiate considerare gli aumenti contrattuali è legato proprio al fatto di evitarvi poi di trovarvi in una situazione di gara in cui in una verifica del costo della manodopera, quindi anche a fronte magari di un ribasso limitato che avete fatto in una gara, magari la vostra offerta non è anomala, però la stazione appaltante va comunque a verificare il costo della manodopera. Quindi sotto questo profilo dovete ricordarvi nelle giustificazioni di dare conto nel costo orario che andrete a giustificare degli aumenti contrattuali che sono stati approvati. Un ulteriore elemento che incide sull'individuazione del costo della manodopera è il contratto collettivo da applicare. Sicuramente avrete già seguito dei corsi di aggiornamento sul codice appalti in cui si è parlato dell'articolo 11 e delle novità sotto questo profilo. Infatti non mi dilungherò eccessivamente, però dovete ricordarvi che l'articolo 11 impone alla stazione appaltante di indicare nei documenti di gara qual è il contratto collettivo che si deve applicare al personale impiegato, quindi sempre quello maggiormente rappresentativo relativo al settore oggetto dell'appalto e alla zona di esecuzione della prestazione. Quindi la stazione appaltante indica qual è il contratto collettivo e il concorrente aggiudicatario O si vincola ad applicare quel contratto collettivo, oppure deve dimostrare che il contratto collettivo che applica garantisce le stesse tutele. L'ANAC, in commento al nuovo bando tipo, dice che le tutele devono essere sia retributive, quindi sia economiche, sia normative, e ci dà anche delle indicazioni, diciamo, utili, perché dice sia per le stazioni appaltanti, sia per i concorrenti che devono redigere queste relazioni di equivalenza, andatevi a vedere la circolare numero 2 del 2020 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che indica quali sono i parametri che si devono considerare per verificare se due contratti collettivi sono equivalenti. Quindi, da una parte il parametro delle voci che compongono la retribuzione base, dall'altro i parametri più normativi, quindi la maternità, il periodo di preavviso in caso di licenziamento, il periodo di prova, il lavoro supplementare, la malattia e così via. Cosa ci dice ANAC? Perché due contratti siano conformi, equivalenti, coerenti, non ci devono essere più di due parametri diversi. Quindi di questi parametri che dicevamo, devono avere un trattamento normativo equivalente. Praticamente tutti, salvo due. Più di due vuol dire che non sono equivalenti, e questo è rilevante perché il codice dice che se il contratto collettivo non è equivalente c'è l'esclusione dalla gara. Ok? Io una prima domanda che mi sono posta è: ma per andare a vedere l'aspetto retributivo, la stazione appaltante deve andare a vedere i due contratti vergini, diciamo, come sono nati, oppure deve andare a vedere il costo del lavoro che io concorrente ho dichiarato? Perché io potrei dire, io partecipo con cooperative sociali come contratto collettivo e ovviamente posso però andare su ogni gara a indicare un costo orario che può anche essere superiore a quello delle tabelle ministeriali. A me è appena successo in un grosso appalto di rifiuti qua in Piemonte, partecipo a una cooperativa sociale, allora la stazione appaltante lì aveva indicato come contratto collettivo applicabile quello dei servizi ambientali, il FISE. Partecipo a una cooperativa sociale che dichiara per alcuni lavoratori, quelli svantaggiati, di applicare il contratto cooperative sociali, però comunque dichiara un costo orario alto, un po' più alto di quello che sono le nostre tabelle ministeriali e quindi in linea con il FISE. Ma allora io questa verifica di equivalenza la devo fare tra i due contratti o devo andare a vedere quello che è il costo che mi ha indicato il concorrente? Su questo non c'è ancora giurisprudenza, sarà interessante forse farla questa giurisprudenza, però ci sono due, diciamo, aspetti che sono da considerare in un caso o nell'altro, cioè che fanno, scusate, fanno, diciamo, pensare che entrambe le risposte possono essere corrette. Perché se io leggo a stretto rigore l'articolo 11 del codice, mi dice che l'equivalenza è tra i due contratti, non tra l'offerta di un concorrente e un altro contratto. Però nella relazione illustrativa dell'ANAC mi dice l'ANAC che il concorrente deve essere pronto a fornire quei documenti relativi alla retribuzione dei suoi lavoratori, quindi ad esempio la busta paga. Allora se io devo andare a vedere la busta paga della singola cooperativa, vuol dire che la verifica la vado a fare sull'offerta di quella cooperativa. E quindi questo ci permetterebbe di avere un po' più gioco, perché ovviamente la cooperativa che decide di partecipare a una gara in cui sa che il parametro è quello di un contratto collettivo che ha dei costi orari maggiori rispetto al proprio contratto collettivo, potrebbe a questo punto decidere di alzare un pochino il costo del lavoro. Però su questo non abbiamo ancora una risposta. Un altro aspetto su cui mi sono trovata a riflettere riguarda proprio la caratteristica del contratto collettivo, del contratto delle cooperative sociali. Perché abbiamo detto che la stazione appaltante individua il contratto pensando al settore oggetto del contratto. Ma il contratto cooperative sociali è un contratto che in qualche modo ha un oggetto misto. Pensiamo alle cooperative di tipo B, possono svolgere tanti tipi di attività professionale, semplicemente hanno l'onere di impiegare una certa percentuale di personale svantaggiato. E su questo abbiamo già una sentenza, ancorché risalente, del Consiglio di Stato del 2014, che proprio in un'ipotesi in cui si contestava che il contratto cooperative sociali potesse andare bene per un appalto di servizi ambientali, vede il giudice amministrativo dire no, perché il contratto cooperative sociali ha questo oggetto misto, quindi si può applicare a tutte le attività che possono svolgere le cooperative sociali. Ma allora io mi chiedo, se io fossi una stazione appaltante, dovessi indire un servizio, un contratto di un appalto di servizi di pulizie? Sì, la prima cosa che mi viene da dire è metto come contratto i multiservizi, ma perché non posso mettere anche le cooperative sociali? Perché anche le cooperative sociali a stretto rigore un contratto per il settore, perché tra i suoi oggetti ricomprende anche l'attività di pulizia se svolta con impiego di personale svantaggiato. Allora, se così fosse, non si dovrebbe neanche più parlare di un tema di equivalenza, perché il contratto cooperativo e sociale dovrebbe essere riconosciuto come contratto principale di quell'attività. Un'ulteriore tematica da considerare è che sempre la giurisprudenza, sempre il Consiglio di Stato, la sentenza del 2021, 4353, ci dice che le cooperative sociali sono tenute ad applicare il loro contratto collettivo. Proprio perché è l'unico che è coerente con la finalità sociale, la connotazione sociale delle attività che vanno a svolgere. Ma allora questo vorrà dire che io, cooperativa sociale, se aderisco a questo orientamento del Consiglio di Stato, poi bisognerebbe parlare con un giuslavorista di questo tema, però se aderisco a questo orientamento del Consiglio di Stato non potrò mai dichiarare in una gara mi impegno ad applicare il contratto trasporti, il multiservizi, il FISE. Sarò sempre tenuto ad applicare il mio contratto. Anche perché lo sappiamo, probabilmente il nostro contratto non è di quelli che paga meglio, però prevede anche tutta una serie di tutele collegate all'inserimento lavorativo che gli altri contratti non prevedono minimamente. Quindi è anche ragionevole quello che dice il Consiglio di Stato sotto questo profilo. Quindi quello che dovete considerare comunque sempre sotto il profilo del costo della manodopera è anche il tema del contratto collettivo e andare a calibrare la tematica dell'equivalenza delle tutele. Ufficialmente dovrebbe uscire uno schema di equivalenze tra i contratti richiesto all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ma al momento non c'è nulla. Un ulteriore tema che può influire sul costo della manodopera è quello della clausola sociale. Allora, clausola sociale la conoscete tutti, non mi sto a dilungare, conoscete anche la giurisprudenza. Che ha dato un'interpretazione elastica della clausola sociale, andando a dire tu, concorrente che partecipi a una gara, non sei obbligato ad assumere tutto il personale del gestore uscente, ma puoi assumere solo i soggetti che sono coerenti con la tua organizzazione d'impresa. Bene, da ultimo vediamo, soprattutto nel vostro mondo, molte gare in cui la clausola sociale ha avuto un upgrade, cioè è stata inserita tra quegli elementi di valutazione dell'offerta tecnica mediante la presentazione di un progetto di riassorbimento. Quindi voi cosa fate? Partecipate a una gara, nel progetto di riassorbimento vi vincolate ad assumere tutto il personale e a impiegarlo in quella commessa. Allora, in questo caso, questo aspetto incide sul vostro computo del costo della manodopera? La risposta è ni, nel senso che anche qua ci sono orientamenti giurisprudenziali ondivaghi, ma quello su cui io volevo sollecitare la vostra attenzione è che esiste anche un orientamento giurisprudenziale che dice che nel momento in cui un concorrente si è impegnato ad applicare la clausola sociale, non può più utilizzare quelle scusanti di abbassamento del costo del lavoro che sono collegate alla propria realtà aziendale. Vi faccio un esempio. Quante volte vediamo giustificazioni delle offerte in cui si dice: ah, ma io ho considerato un numero di ore effettive di lavoro maggiore rispetto a quello delle tabelle ministeriali perché i miei dipendenti hanno un tasso di assenteismo minimo, praticamente sono sempre al lavoro. Oppure, nessuno, non ho considerato la voce del fondo di previdenza complementare perché nessuno dei miei dipendenti vi aderisce. Queste sono le tipiche giustificazioni che vengono anche utilizzate dalle top player, diciamo, del mondo degli appalti pubblici. Bene, secondo questa giurisprudenza, e c'è un Consiglio di Stato del 2022, e vabbè, un Tarpiemonte, io sono affezionata perché sono di qua, capisco che non sia esattamente l'autorità giudiziaria con la voce più sentita a livello nazionale, comunque del 2023, che dicono: se tu ti sei impegnato ad applicare la clausola sociale, non puoi giustificare il costo del lavoro sulla base dell'assenteismo dei tuoi lavoratori, perché non sono i tuoi lavoratori che andrai a impiegare in quella commessa, sono i lavoratori del personale uscente. Quindi, sotto questo profilo, appunto, la giurisprudenza non è unanime, però consideratelo, può anche essere un grimaldello da utilizzare nel caso in cui mai fosse secondo i classificati. Vedete che il primo ha fatto delle giustificazioni di questo tenore, magari in modo molto aggressivo, può essere un aspetto da valutare. Però, appunto, esiste una giurisprudenza, non è l'unica, ma esiste una giurisprudenza che dice che nel momento in cui tu ti sei impegnato a impiegare quei soggetti in quell'appalto, devi considerare il tasso di assenteismo di quei soggetti. Quindi, piuttosto potrebbe essere utile valutare in una fase di partecipazione alla gara se provare a fare una richiesta di chiarimenti con cui si chiede alla stazione appaltante quali sono le caratteristiche di quel personale, ma non solo l'inquadramento, gli scatti di anzianità. Provare a fare, diciamo, una nuova frontiera delle giustificazioni e provare a chiedere il tasso di assenteismo, l'adesione al fondo di previdenza complementare e così via. Questo potrebbe essere un modo, poi probabilmente la stazione appaltante vi risponderà picche perché non sono abituati a queste richieste. Però può essere un modo in cui poter giocare poi sulle proprie giustificazioni, ma utilizzando i parametri corretti. Anche perché sotto questo profilo, di nuovo, mi spiace che non vi do mai un punto fermo, ma la giurisprudenza su questi aspetti è veramente molto fantasiosa e dice tutto il contrario di tutto. Però dovete ricordarvi che, come abbiamo detto prima, il costo della manodopera noi siamo obbligati a indicarlo nella nostra offerta economica e poi è soggettato a una verifica, ma possiamo andarlo a modificare durante la verifica se ci siamo dimenticati qualcosa, se abbiamo sottostimato o sovrastimato qualcosa. Allora, la giurisprudenza prevalente dice di sì, quindi è ammesso un leggero scostamento, quindi una leggera sottostima, sovrastima che può essere corretta in una verifica di anomalia o in una verifica del costo della manodopera, senza però andare a stravolgere quelli che sono gli elementi dell'offerta. Questo è quello che dice la giurisprudenza prevalente. C'è poi un orientamento minoritario, in questo momento molto minoritario, che esclude la possibilità di andare a modificare il costo della manodopera dicendo no, se il codice ti dice che è uno degli elementi dell'offerta, tant'è che tu lo devi scrivere nella tua offerta a pena di esclusione, non puoi poi modificarlo in un secondo momento, pena la violazione della par condicio. È al momento un orientamento davvero, diciamo, marginale, però è meglio, diciamo, cercare di scrivere l'offerta economica in modo tale che sia molto ponderato già prima. Io la cosa che consiglio sempre è prepararsi le giustificazioni al costo del lavoro prima di presentare l'offerta, non in corsa quando già siamo nella competizione, in modo tale di avere già immaginato bene su cosa basiamo il nostro costo della manodopera. L'ultimo tema che volevo affrontare con voi riguarda la formulazione dell'offerta nel suo complesso. Perché questo è stato uno degli argomenti su cui c'è stato maggior, diciamo, divertimento degli interpreti della giurisprudenza dopo l'entrata in vigore del codice. Questo perché all'inizio dell'intervento dicevo, il codice nasce pensando a un costo della manodopera quasi fisso. Questo perché l'articolo 41,14 del codice,